Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Il presidente e i suoi cortigiani sono colpevoli al tribunale di coscienza, pertanto sono loro i veri prigionieri. La coscienza e gli ideali dei miei genitori viaggiano liberamente all'interno e ben oltre le quattro mura delle loro celle. Se vieni arrestato perché hai tentato di fuggire dal paese, la pena è molto dura. Mi hanno picchiato così forte, con bastoni di plastica e di legno, che non ho potuto muovere il mio corpo per 10 giorni. La camera era circa 2,5 metri per 3 e noi eravamo in 33. Era molto caldo, la porta era chiusa, il soffitto basso, circa 2 metri. La temperatura era di almeno 50 gradi. Un ragazzo di 17 anni stava per morire. Non ci hanno permesso di parlare e ad allora abbiamo iniziato a battere sulla porta. Gli agenti ci hanno minacciato di ucciderci tutti se non la smettevamo di fare rumore. Noi non abbiamo potuto fare nulla per aiutarlo. Lo hanno arrestato in caserma militare. Dopo circa 4 mesi è morto. La polizia ci ha detto che era entrato in coma. Quando sono andato a raccogliere il suo corpo, il suo occhio sinistro era molto danneggiato. Le sue gambe avevano pieghe dappertutto, come se avessero sanguinato, ed alcune parti delle sue gambe erano nere.
Dalla voce di Alessio abbiamo ascoltato delle testimonianze da parte di ex detenuti o di prigionieri di coscienza eritrei.
Esatto, Valentina. Ultimamente si parla molto di immigrati e c'è questa sorta di paura dello straniero e si sente spesso una frase che è quella di rimandarli a casa loro, però molto spesso non sappiamo cosa significa casa loro e le testimonianze di oggi ci hanno un po' fatto capire del perché scappano da lì.
E infatti la puntata di oggi è proprio dedicata all'Eritrea e quindi a questo paese, alle negazioni dei diritti umani che qui avvengono.
Esatto, come poi approfondiremo anche con l'intervista, scopriremo che questo paese, per quanto piccolo, è fra i più alti, è al secondo posto subito dopo la Siria per popolazione di rifugiati rispetto in rapporto alla popolazione nel paese di origine. Io sono triste non solo per questi argomenti, ma anche perché oggi è l'ultima puntata.
Oddio, siamo tristissime.
Sì, siamo molto provate perché Valentina ha subito.
Sì, infatti ragazzi, ho mezza bocca addormentata per un intervento.
Esatto, io sono partita alle 5, ma nonostante questo dovevamo venire per forza a fare
esatto,
la radio.
Per salutarci,
sì.
Esatto, anche perché insomma anche il nostro capo che
è molto contento di questa piega che sta prendendo il programma.
Esatto, lui di solito è una persona molto allegra, giocosa, no? E oggi sì. Invece è proprio triste.
E tra l'altro vorrei sottolineare, voi purtroppo non potete vederlo perché non siamo ancora in diretta TV, ma io e Vale siamo reduci da 2 matrimoni in Puglia e in Sicilia, ma quello che è abbronzato è lui, guarda.
Davvero?
Un po' quella testolina abbronzata.
È una testolina abbronzata, con tanti capelli colorati, è uno punk in realtà.
Ha fatto le treccine.
Comunque, bando alle ciance.
Partiamo col momento musicale, Abraham Afewerki, Vegata. Thank you.
pensa tu ancora prima amore pensa anche te ierna oh you wanna have it so wanna have dai sai che ti stare tu hai never had dai is not the end
Bene, è giunto il momento del nostro ospite, abbiamo di nuovamente con noi Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Ben ritrovato Riccardo.
Grazie, ben trovati a voi.
Riccardo, oggi parliamo di Eritrea e molti dei migranti che sono sgomberati dalle scogliere di Ventimiglia in questi ultimi giorni provengono appunto da questo paese. Secondo un rapporto dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, del 2014, circa 3.000 eritrei fuggono ogni mese dal loro paese. Puoi spiegarci un po' quali sono le ragioni alla base di questo esodo?
Sì, in realtà il numero riferito a quest'anno è addirittura più alto, si parla di 5.000 partenze al mese dall'Eritrea e quella di questo paese africano, dopo quella siriana, è la comunità di rifugiati più grande al mondo in proporzione al numero di abitanti. E fuggono da un paese prigione nel quale non è possibile esprimere dissenso, nel quale non esistono mezzi di informazione indipendenti, nei quali non è consentita l'obiezione di coscienza a fronte di un servizio militare obbligatorio a tempo indeterminato e nel quale chiunque osi esprimere un'opinione viene punito col carcere, anni e anni di carcere in isolamento, senza contatti col mondo esterno, rischio quotidiano di tortura, e senza poter avere rapporti con i familiari che spesso non sanno neanche, non solo dove si trovi il loro congiunto, ma addirittura se sia ancora vivo.
E invece per quanto riguarda il lavoro di Amnesty International, nel 2013, a 20 anni dall'indipendenza dell'Eritrea, Amnesty ha appunto rilasciato un rapporto, Eritrea 20 anni di indipendenza ma ancora senza libertà. Che situazione emerge da questo rapporto e cosa chiede Amnesty al governo eritreo?
La situazione che emerge è quella che ha confermato poche settimane fa una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite che era stata incaricata dal Consiglio ONU dei diritti umani di monitorare la situazione dei diritti umani in Eritrea. È il quadro che ho descritto poco fa, un carcere che ha per mura perimetrali di fatto i confini del paese, in cui non c'è modo di cavarsela se non mostrando fedeltà assoluta al governo del presidente Isaias Afewerki. E a fronte di questo è una situazione costante che va avanti da più di 20 anni, da 22. Amnesty International continua a chiedere al governo eritreo di scarcerare tutti i prigionieri di coscienza, che potrebbero essere addirittura 10.000, di porre fine alla tortura, di consentire la libera espressione delle idee, la possibilità di obiettare al servizio militare obbligatorio, di poter professare tutti i credi religiosi e non soltanto quelli autorizzati ufficialmente. Ma certo, a fronte della risposta, che è sempre la stessa da parte del governo eritreo, qui vanno chiamati in causa i tanti paesi che con l'Eritrea hanno rapporti privilegiati dal punto di vista politico, commerciale, senza i quali non può cambiare la situazione, che è protetta proprio dal silenzio della comunità internazionale.
E se pensiamo invece appunto proprio alla comunità internazionale, possiamo riscontrare una sorta di complicità fra alcuni paesi europei e il governo eritreo. In particolare, qual è la relazione diplomatica e imprenditoriale che l'Italia ha con questo paese africano?
Certo, questo è il caso in cui è difficile parlare di aiuti alla cooperazione, più che altro si tratta di una complicità nella repressione. L'Italia è in buona compagnia di diversi paesi dell'Unione Europea che hanno rapporti privilegiati con l'Eritrea. Questo storicamente lo si deve anche alla posizione che venne assunta nel corso della guerra di indipendenza dell'Eritrea dall'Etiopia. L'Etiopia era governata col terrore del generale Mengistu, che era schierato dalla parte, diciamo, del blocco sovietico, cinese per intendersi, e per contrasto si presero le parti del fronte di liberazione eritreo, che poi è diventato partito unico al potere. E l'Italia in particolare, almeno il 2007, ha scambi molto floridi con l'Eritrea nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture, del tessile. Anni fa, nel 2010, ci fu anche uno scandalo riguardante l'afflusso di armi italiane verso l'Eritrea, e tutto questo deve cambiare, altrimenti ci troveremo nella situazione paradossale che aiutiamo un governo repressore a far fuggire migliaia di persone all'anno dal suo paese, e quando queste persone arrivano qui le respingiamo perché non dovrebbero stare qui. Ed è un cortocircuito vergognoso dal punto di vista dei diritti umani.
Bene, Riccardo, io ti ringrazio. Riccardo è stato l'ultimo ospite di questa stagione radiofonica che con oggi volge a chiusura. E ti saluto, magari risentiamo l'anno prossimo.
Con molto piacere, grazie e buon lavoro.
Ciao Riccardo.
Conosci il sentimento della nostalgia? Immagina un giovane baobab in erba. Egli conosce il calore del sole, lo chiama minuto per minuto, scandendo il tempo, grado per grado. Conosce le vibrazioni della pioggia che desidera e ama, dissetante e rinfrescante. Egli sente le voci delle mille specie di uccelli che popolano la foresta. I canti delle scimmie, il sorriso del mattino, il bacio della sera. Immagina, ora, questo giovane forte baobab, strappato dalla sua terra, trasportato e dopo un lungo viaggio piantato su un pezzo di prato, relegato ai margini della strada, nella grande città del nord. Ebbene, credimi, se sarà abbastanza forte da non morire, avrà energia per un solo sentimento: la nostalgia.
E dalla voce sempre di Alessio abbiamo ascoltato la poesia di Hamid Barol Abdou.
Bene, adesso è arrivato il momento della nostra rubrica.
Buone notizie e consigli.
Una rubrica dinamica perché Sheila ha cambiato. Ma Sheila dov'è?
Sheila, boh, è la nostra...
Sarà fuggita col suo ultimo amore.
Certo.
E non è qui con noi. Ma
No.
Ma però... per la gioia dei nostri occhi sostituita.
Dal più figo di Amnesty.
Sì, che anche abbiamo scoperto che è tuo marito.
Esatto, ci siamo appena sposati pochi minuti prima che iniziasse questa puntata. E insieme...
Come si chiama tuo marito?
Si chiama Mark. È troppo bello.
E accanto a lui c'è la nostra British girl, la nostra Giorgia, che ci sta mettendo fretta perché abbiamo fatto perdere il sotto delle 5 e quindi dice muovetevi, e quindi noi ci muoviamo e okay, lasciamo loro la parola.
Allora, grazie Valentina e grazie per questa splendida introduzione. Iniziamo dagli Stati Uniti d'America, poiché il 6 maggio 2015, 43 anni dopo il primo di circa 100 casi di tortura, verificatisi a Chicago, nell'Illinois, tra il 72 e il 91, il Consiglio Comunale della città ha finalmente approvato una delibera che stabilisce un risarcimento in favore dei sopravvissuti. Le vittime, quasi tutti afroamericani, vennero sottoposte a torture terribili, tra cui scariche elettriche sui genitali, soffocamento, simulazione di esecuzione e pestaggi ad opera di agenti e di polizia bianchi.
In Pakistan, invece, il 9 giugno del 2015, all'ultimo minuto, un giudice ha fermato per la quarta volta l'esecuzione di Shafqat Hosseini. Per la giustizia del suo paese, al momento dell'omicidio che gli valse la condanna a morte, egli aveva 23 anni, per il suo avvocato ne aveva 14 ed era stato costretto a dichiararsi colpevole sotto tortura.
In Messico, il 28 maggio 2015, un tribunale dello stato di Quintana Roo ha ordinato il rilascio di Pedro Canché, un giornalista arrestato il 30 agosto 2014 per un'accusa di sabotaggio, poi rivelatasi infondata.
In Ungheria, per concludere, il 13 maggio del 2015 la Corte Suprema ha stabilito che il comune di Miskolc ha violato la legge sull'uguaglianza del trattamento, sulla privacy, sulla vita familiare e sulla libertà di movimento, sgomberando con la forza dall'estate del 2014 circa 160 famiglie rom dal quartiere denominato Strade Numerate.
Ed ora ho due film da consigliarvi. Il primo è un docufilm dal nome Asmarina di Alan Moglio e Medin Paulos, che ci regala una panoramica su una comunità che è abbastanza conosciuta qui in Italia, ma che è presente su questo territorio da decenni, che è proprio quella eritrea etiope. Il titolo, tra l'altro, Asmarina, è tratto da una canzone coloniale degli anni 30. Infine abbiamo il film Looking for Kadila, che è un film molto particolare, rientra nel genere del backstage di produzione, una sorta di dietro le quinte, che vede come protagonisti due registi ed uno sceneggiatore, i quali vogliono girare un film ispirato a una vera storia, una storia vera d'amore durante la Seconda Guerra Mondiale, tra Kadia, che era la figlia di un capovillaggio, e un piemontese che apparteneva all'esercito italiano. I protagonisti, quindi due registi e uno sceneggiatore, vanno in Eritrea per cercare la protagonista e la location. Le giovani donne che si presentano al casting iniziano a raccontare a loro modo la storia recente della prima colonia italiana in Africa, proprio l'Eritrea, anche del servizio militare obbligatorio, della questione dei familiari emigrati, amori finiti, dando così l'immagine di uno Stato fortemente militarizzato e antidemocratico, quello che ad oggi non è purtroppo ancora cambiato di tanto. Ed ora passiamo alla canzone Amamel Veldegebar Momona.
bella hood and bear weight. Show how we do, frame a tree. Shabbat for the king, not to get it. Shabbat for the king, not to get it. Summer with you, Castile key. Some bella hood and bear weight. Show how we do, frame a tree. Shabbat for the king, not to get it. Shabbat for the king, not to get it. وفيران ستريتي غو 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 عدلم لان ما عرج دناي امتي الكي كعنق لكي كابت تعمو كعنق لكي كابت تعمو اولع لعو اخزا خوينو درد اطوت وطور كرنتي انبح كل عدم بمليين كعنق راب زحي ذاتي كعنق راب زحي ذاتي زقح برسن نعم ساي تمارس ابزفان فغريز من طافو مو ماسي زقح برسن نعم ساي تمارس ابزفان فغريز من طافو مو ماسي
Buongiorno, io mi chiamo Carmela e sono un'amica del gruppo Amnesty di Perugia. Da quando faccio un progetto con i ragazzi di Perugia, dico la verità, ho messo gli occhi su due bei giovanotti, uno che si chiama Andrea Marcantonini, detto il Marca, e un altro che si chiama Alessio Bravi, detto pure un regista o direttore artistico. Ma ora vi volevo appunto raccontare questa favoletta. Quando eravamo nelle giovincelle, Donna Annunziata e mia sorella Pasqualina, tutti quanti chiamavano Linette, decidemmo di incontrare questi due giovanotti che camminavano lungo la spiaggia. Allora dice, Andrea, vieni qua, allora raccontami, che c'è, mi rispondeva con un tono un po' così scocciato, ma so che tu vendi il vino, cioè sì, ma chi te l'ha detto? Ma sono voci che girano, ma perché non vieni a casa mia e ci beviamo un bel bicchiere di vino dei Colli Vesuviani? Cioè sì, vabbè. Insomma, sta di fatto che la sera noi ci acchittammo tutte belle, io e mia sorella Pasqualina, per accogliere questi due bei giovanotti. Insomma, fu una serata talmente divertente, noi ci ubriacammo tutti, che al giorno dopo io mi ritrovai fidanzata con il Marca e mia sorella Pasqualina, detta Linetta, con il bel regista, detto Alessio, un regista. Questa è la favoletta, ciao!
Oddio, siamo arrivati alla fine.
Già, questa puntata è volata.
È volatissima.
Come tutta la stagione radiofonica infatti, di quest'anno.
E insomma, visto che siamo in radio, noi avevamo
pensato a qualcosa di speciale,
esatto,
per quest'ultima puntata.
Un po' musicale.
Ci siamo trasformate in cantautrici,
esatto,
anche se la musica è un plagio. Ma le parole giuriamo che sono le nostre. Quando vuoi, mia cara, possiamo
io
partire.
Io sono prontissima.
Ale capo, possiamo partire?
Ok.
Ok, 3, 2, 1.
Giorgio e Sheila,
Paolo,
Ale Mark,
capo,
Vale Grazia,
Amnistiani,
fanno ciao.
Bene, dopo questo il nostro contratto non verrà rinnovato per una successiva
quindi,
stagione radiofonica.
Invitiamo tutti voi a ribellarvi
a fare
web.
Pressing sulla nostra pagina Facebook Amnesty Perugia. Ricordiamo il profilo Twitter o l'email, bombardate Alessandro sotto casa sua, vi do l'indirizzo in privato se mi scrivete.
Insomma,
andate al mare!
Evviva, ciao, buon'estate!
Alla prossima, ciao!
Well, It's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you, you just tremble inside. Then I know how much you want me, that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
To the calling of your heartstrings that play soft and low.